Polaroid, istantanee sonore per l'estate.
Fisicamente, nella maggior parte dei casi, non sai come sono fatti. Non sono molto portato, o forse non nutro un grande interesse per le descrizioni fisiche, come i personaggi portano i capelli, o se hanno il colorito pallido o rubizzo, le braccia pelose, o come sono vestiti. Ma psicologicamente credo di fare dei ritratti molto precisi. Ed è così che il lettore li distingue. Non ho mai trovato interessanti le lunghe descrizioni dei personaggi nei romanzi vittoriani. Pagine su pagine per raccontare come era vestito lui o come lei passeggiava e teneva l'ombrellino. Queste parole erano di Raymond Carver all'inizio di Cattedrale. Io ho l'edizione di Einaudi con la prefazione di Francesco Piccolo. Un altro di quei libri che porto nel cuore da quando ero ragazzo. Spesso mi capita di sfogliare qualche pagina, non importa quale racconto. Dopo poche righe succede sempre la stessa cosa. Mi ritrovo dentro la vita di qualcuno. Carver aveva un talento raro. Con poche parole semplici riusciva a farti entrare in una cucina, in un soggiorno, dentro un matrimonio che sta scricchiolando, nella testa di un uomo che non riesce a dire quello che prova. E ora, dopo aver riaperto questi racconti, mi è venuta una gran voglia di condividerli con te, ascoltatrice e ascoltatore di Polaroid. E così ho deciso che questa estate 2026 sarà un'estate carveriana. Un'estate che non ha bisogno di grandi eventi per essere raccontata. Perché la vita vera, quella che conta davvero, si nasconde spesso nei momenti più piccoli, trascurabili. Una cena su un balcone, un temporale che arriva all'improvviso, una telefonata che aspettavamo da giorni. Ed è proprio lì, dice Carver, che si nasconde tutto il resto. Ogni notte, quest'estate, aprirò uno dei suoi racconti di questo libro che custodisco come una reliquia. Come si apre una valigia già fatta da tempo, per poi ritrovare ogni volta un pezzo di vita che sembra nostra, anche se non lo è mai stata. Questa è Polaroid, istantanee sonore per l'estate. Ascolta, vedrai e viaggerai.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't cry. one of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and take to the sky. But until that morning, there is nothing can harm you. No, 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 no. With Daddy and Mommy standing
by. Seduto in soggiorno. La moglie è al telefono. Lui la guarda con un'espressione tesa, quasi contrariata. Fuori dalla finestra entra la luce del tardo pomeriggio. C'era questo cieco, un vecchio amico di mia moglie, che doveva arrivare per passare la notte da noi. Egli era appena morta la moglie e così era andato a trovare i parenti da lei in Connecticut. Aveva chiamato mia moglie da casa loro. Avevano preso accordi. Sarebbe arrivato in treno, un viaggio di 5 ore, e mia moglie sarebbe andata a prenderlo alla stazione. Non l'aveva più visto da quando aveva lavorato per lui un'estate a Seattle, 10 anni prima. Comunque lei e il cieco si erano tenuti in contatto, ma registravano dei nastri e se li spedivano per posta avanti e indietro. Non è che fossi così entusiasta di questa visita. Era un tizio che non conoscevo affatto. E il fatto che fosse cieco mi dava anche un po' fastidio. L'idea che avevo della cecità me l'ero fatta al cinema. Nei film i ciechi si muovono lentamente e non ridono mai. A volte sono accompagnati da cani guida. Insomma, non è che morissi dalla voglia di avere un cieco per casa. Quell'estate a Seattle lei aveva bisogno di un lavoro e non aveva un soldo. L'uomo che avrebbe sposato alla fine dell'anno andava alla scuola ufficiali e non aveva un soldo neanche lui. Ma lei era innamorata di questo tizio e lui era innamorato di lei, eccetera, eccetera. Insomma, lei aveva visto un annuncio sul giornale: cercasi lettore per cieco, e un numero di telefono. Aveva chiamato, andata per un colloquio ed era stata assunta su 2 piedi. Per tutta l'estate aveva lavorato con questo cieco e gli leggeva della roba. Relazioni, rapporti, cose del genere. E lo aiutava a mandare avanti il suo ufficetto nel Dipartimento Assistenza Sociale della Contea. Erano diventati buoni amici mia moglie e il cieco. Come faccio a sapere queste cose? Me le ha dette lei. E mi ha anche detto un'altra cosa. L'ultimo giorno di lavoro, il cieco le aveva chiesto se poteva toccarle il viso. Lei gli aveva detto di sì e mi ha raccontato che lui l'aveva sfiorata con le dita dappertutto, il viso, il naso, perfino il collo. Lei non se l'era più scordato, aveva addirittura cercato di scriverci su una poesia. Era sempre lì a cercare di scrivere una poesia lei. Ne scriveva 1 o 2 all'anno, di solito subito dopo che le era successo qualcosa di molto importante. Thank you. C'è un gesto in questa pagina che vale più di mille descrizioni. Un uomo cieco che chiede di toccare il viso di una donna. È lei che dice di sì. Non è un gesto banale. È un modo di vedere che non passa dagli occhi. Le dita che leggono un volto come si legge una pagina. E lei dopo cerca di scriverci una poesia. Non sappiamo se l'ha fatto. Da quello che dice il narratore, sua moglie lo fa un paio di volte all'anno. Ma ci piace pensare che non ci sia riuscita fino in fondo. Perché certe cose, quando ci toccano davvero, restano più grandi delle parole che proviamo a usare per raccontarle.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. Ain't it ain't no use in a-turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. And calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right.
la moglie del narratore di Cattedrale di Carver è ferma davanti al lavello. Il coltello è posato accanto alle patate che ha sbucciato. Lo strofinaccio è in mano. C'è una patata che è per terra però. Ma il suo sguardo è dritto sul marito. Lui invece guarda la patata. E adesso questo stesso cieco viene a dormire a casa mia. Magari lo posso portare al bowling, ho detto a mia moglie. Era al lavello che pelava le patate per lo sformato. Ha messo giù il coltello e si è girata verso di me. Senti, se mi ami, ha detto, mi puoi fare anche questo favore, no? Se poi non mi ami, pazienza. Ma se tu avessi un amico, qualsiasi amico, e il tuo amico venisse a casa nostra, mi sforzerei di farlo sentire a suo agio. Si è asciugata le mani su uno strofinaccio. Io non ho nessun amico cieco, le ho detto. Tu non hai nessun amico, ha detto lei. Punto e basta. E poi ha aggiunto, accidenti, gli è appena morta la moglie. Possibile che non capisci. Quel poveraccio ha appena perso la moglie. Non le ho risposto. E così lei si è messa a raccontarmi un po' della moglie del cieco. E si chiamava Beulah. Beulah è un nome da donna di colore. Allora la moglie era negra, le ho chiesto. Ma sei matto, ha detto mia moglie. Ti ha dato di volta il cervello o che? Ha preso un'altra patata. Io l'ho vista cadere per terra e rotolare sotto il fornello. Si può sapere che ti piglia, ha detto lei. E sei ubriaco? Stavo solo chiedendo, no? Ho detto io. Allora la moglie era negra? Una frase lì buttata, quasi distratta. Ma dentro c'è tutto il narratore, il personaggio di Carver. I suoi pregiudizi non finiscono con la cecità. Ne ha altri, sepolti, che escono senza nemmeno accorgersene. Sua moglie lo guarda e non riesce a crederci. Gli chiede solo una cosa, fare sentire a suo agio un uomo che ha appena perso la persona che amava. Un gesto semplice, che a lui però sembra già troppo. Quante volte diciamo qualcosa senza pensarci, così di botto, e scopriamo troppo tardi che quella frase raccontava di noi molto più di quanto pensassimo, ma ormai era troppo tardi.
be good times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, 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 no. It's too late, baby, it's too late.
L'amico cieco della moglie del narratore del racconto di Carver è in piedi nell'ingresso, spalle curve, vestito tutto di marrone, ha una barba folta, gli occhi aperti, fissi, senza occhiali scuri. Non avevo mai incontrato o conosciuto personalmente una persona cieca. Questo cieco qui aveva quasi 50 anni ed era un uomo massiccio, un po' stempiato, con le spalle curve, come se portasse un grande fardello. Indossava pantaloni marroni, scarpe marroni, una camicia marroncina. La cravatta è una giacca sportiva. Molto chic. E poi aveva questo barbone. Però non aveva né il bastone né gli occhiali scuri. Ero convinto che gli occhiali scuri fossero tutt'uno con i ciechi. E il fatto è che mi sarebbe piaciuto che li portasse. A prima vista i suoi occhi sembravano normali. Ma se si faceva più attenzione, avevano qualcosa di diverso. Tanto per cominciare c'era troppo bianco intorno all'iride e poi le pupille sembravano muoversi nelle orbite senza che lui se ne rendesse conto o fosse in grado di fermarle. Faceva venire la pelle d'oca. Mentre lo guardavo fisso in faccia, ho visto una pupilla sinistra girarsi verso il naso, mentre l'altra si sforzava di rimanere ferma in un posto. Ma era solo un tentativo, perché anche quell'occhio si è messo a vagare senza che lui lo sapesse o che lo volesse. Gli ho detto, ti prendo da bere, cosa ti va? Abbiamo un po' di tutto, è uno dei nostri passatempi preferiti, sai? Amico, io sono un tifoso dello scotch. Ha risposto subito con quel suo vocione. Ottimo, ho detto io, amico. Si vede subito, ci avrei scommesso. È come se in cattedrale Carver ci sta dicendo che la realtà non si piega mai del tutto ai nostri pregiudizi. Ero convinto che gli occhiali scuri fossero tutt'uno con i ciechi, dice il narratore. Eh sì, le persone vere non assomigliano mai fino in fondo alle immagini che noi ci costruiamo di loro. E quando questo accade, quando qualcuno non entra nella scatola che gli avevamo preparato nella nostra mente, non proviamo sollievo, proviamo anche disagio.
sad affair of a complicated life. The edges are sharp as a knife. Underground travel, stop it with a dime. Hey girl, call me if you change your mind. Contemplation, meditation, all that jive. Taking out the medicine and just before sunrise. Underground tremble, stop it with a dime. Hey girl, call me if you change your mind. I just wanna love you, and that's a fact. I just wanna tell you, when we get back, you're just the kind of woman to a man all night. You're just the kind of woman that's a dynamite. Underground tremble, stop it with a dime. Hey girl, call me if you change your mind.
Nostro narratore sono in salotto, Robert e la moglie uno a fianco all'altro. Il narratore è solo nella poltrona grande. La televisione è accesa, lo schermo illumina la stanza.
Robert e mia moglie sedevano sul divano e io nella poltrona grande. Ci siamo fatti altri due o tre bicchieri di scotch mentre loro parlavano delle cose principali che gli erano capitate negli ultimi 10 anni. Per lo più io stavo solo lì a sentire. Ogni tanto dicevo qualcosa. Non volevo che lui pensasse che ero uscito dalla stanza o che lei credesse che mi sentivo tagliato fuori. Parlavano di cose che erano successe a loro. Sì, a loro, negli ultimi 10 anni. Ho aspettato invano di sentire il mio nome pronunciato dalle dolci labbra di mia moglie. E poi è entrato in scena il mio caro maritino, o qualcosa del genere. Ma niente da fare. Si è parlato sempre di Robert. A quanto pare Robert aveva fatto di tutto un po', un vero e proprio tuttofare cieco. Ma negli ultimi tempi lui e la moglie si erano messi a distribuire prodotti della Amway e, da quello che ho capito, riuscivano a ricavare di che vivere, bene o male. Il cieco era anche un provetto radioamatore. Con il suo vocione ci ha raccontato delle conversazioni che aveva fatto con i colleghi radioamatori a Guam, nelle Filippine, in Alaska e perfino a Tahiti. Diceva che avrebbe avuto un sacco di amici in quei posti, se mai fosse riuscito a visitarli. Di tanto in tanto voltava lo sguardo cieco verso di me. Si metteva la mano sotto la barba e mi chiedeva qualcosa. Da quanto tempo lavoravo nel mio impiego attuale? 3 anni. Mi piaceva il mio lavoro? Neanche un po'. Avrei continuato a farlo? Che scelta avevo? Alla fine, quando mi parve che gli si stessero per esaurire le batterie, mi sono alzato e ho acceso la televisione. Mia moglie mi ha dato un'occhiataccia. C'è un dettaglio tecnico in questa pagina che vale più di ogni descrizione. Quelle risposte che dà il narratore, Carver le ha scritte tra parentesi. Da quanto tempo lavoravo nel mio impiego attuale? Aperta parentesi, 3 anni. Chiusa parentesi. Mi piaceva il mio lavoro? Aperta parentesi, neanche un po'. Chiusa parentesi. Non sono le risposte che il narratore dà a Robert, sono le risposte che si tiene dentro. Quello che pensa e quello che dice restano 2 cose così separate. E allora viene da chiedersi chi sia davvero cieco in questa storia. Il narratore vede benissimo con i suoi occhi, eppure non riesce a vedere se stesso. Non riesce a dire quello che sente, nemmeno alle persone più vicine. Quante volte anche a noi capita di rispondere a una domanda con una parola e tenerci dentro, tra parentesi, la verità.
Tell me that the bees won't make honey anymore. Then what am I supposed to tell you? They tell me that the ocean is tired of our shores. And tell me what am I supposed to tell you? When I can't tell you anything but the truth. I can't tell you anything but the truth. What happens to an eagle's nest in a storm? How does the mama keep the baby warm? The wind is telling us that it's time. But what if we're not ready to fly? Well, I can't tell you anything but the truth. I can't tell you anything but the truth. Treetops, they touch the ground in the morning walk with no sound. Hear no birds, hear no planes. Through the mud, feel the clay. Build it up, make it sing. Make it strong, give it wings. But I can't tell you anything but the truth. And I can't tell you anything but the truth. What is this place? Who am I? Why did we come here? What is this place? Who am I? Why did we come here? I don't know, I don't know. But I don't know that we're meant to. I don't know, I don't know, but I don't know that we're meant to know.
Tutti e 3 i protagonisti del racconto Cattedrale di Carver sono ancora davanti alla televisione. La moglie con la mano copre uno sbadiglio. Robert il cieco è reclinato sul divano e ha la sigaretta accesa. Le caviglie sono incrociate. Il marito, il nostro narratore, è sulla poltrona, gli occhi fissi sullo schermo del televisore. Nessuno dei tre guarda gli altri due.
Di un po', Robert, ma tu ce l'hai il televisore? Ha chiesto mia moglie a Robert. Il cieco le ha risposto: mia cara, ne ho due di televisori, uno a colori e un pezzo d'antiquariato in bianco e nero. È buffo, ma se l'accendo, e l'accendo spesso, accendo sempre quello a colori. Non ti sembra buffo? Non sapevo che dire in proposito. Assolutamente niente. Nessuna opinione. E così mi sono messo a guardare il telegiornale e ho provato ad ascoltare quello che diceva l'annunciatore. Questo televisore qui è a colori, ha detto il cieco. Non chiedetemi come faccio, ma riesco a capire la differenza. Sì, l'abbiamo cambiato da poco, ho detto io. Il cieco ha preso un altro sorso del suo scotch, ha tirato su la barba, l'ha annusata e poi l'ha lasciata ricadere. Si è chinato in avanti sul divano, ha sistemato il posacenere davanti a sé sul tavolinetto e poi si è acceso una sigaretta. Si è riappoggiato allo schienale e ha incrociato le caviglie. Mia moglie si è coperta la bocca e ha sbadigliato, si è stirata un po' e ha detto: mi sa che vado di sopra a mettermi in vestaglia, mi sa che mi cambio adesso. Robert, tu mettiti pure a tuo agio. Ma io sono a mio agio, ha detto il cieco. Voglio che ti senti a tuo agio in questa casa, ha detto lei. Sono a mio agio, ha ripetuto il cieco. C'è un dettaglio in questa pagina che sembra un'assurdità. Un cieco che accende sempre il televisore a colori e che dice di sentire la differenza anche se non può vederla. Come se ci fosse un modo di percepire le cose che non passa per gli occhi. Il narratore davanti a questo non trova niente da dire, nessuna opinione. E forse è la prima crepa, il primo momento in cui capisce che il mondo del cieco non è proprio quello che si era immaginato dai film.
Georgia, Georgia, the whole day through,
the whole day,
just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you,
a song of
comes
you,
as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you.
say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. The arms reach out to me, the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I say just an old sweet song keeps Georgia.
Lo schermo della televisione, la cattedrale di Parigi, gli archi rampanti, le guglie che puntano al cielo. Nella stanza, il narratore, il nostro protagonista di Carver, ha una mano a mezz'aria, tesa verso un bicchiere vuoto. Lo sguardo è incerto, sospeso tra lo schermo e il divano dove siede il cieco, amico della moglie.
La televisione ha fatto vedere questa cattedrale. Poi c'è stata una lunga, lenta carrellata su un'altra cattedrale. Alla fine sul video è apparsa quella famosissima di Parigi, con gli archi rampanti e le guglie che puntano alle nuvole. La telecamera è arretrata per mostrare l'intera cattedrale che si stagliava all'orizzonte. In certi momenti il commentatore inglese restava in silenzio e si limitava a lasciare che la telecamera inquadrasse varie parti della cattedrale. Oppure l'obiettivo vagava per paesaggi rurali, con uomini nei campi che camminavano dietro ai buoi. Finché ho potuto, sono rimasto in silenzio anch'io. Poi mi sono sentito in dovere di parlare. Ho detto: adesso stanno facendo vedere l'esterno di una cattedrale. I doccioni, statuette scolpite a forma di mostri. Adesso mi sa che sono in Italia. Sì, sì, sono proprio in Italia. Le pareti di questa chiesa sono tutte dipinte. Per caso sono affreschi, amico? Ha chiesto lui, sorseggiando dal suo bicchiere. Ho allungato la mano per prendere il mio, ma era vuoto. Ho cercato di ricordarmi tutto quello che potevo ricordare. Mi stai chiedendo se sono affreschi? Ho detto. Bella domanda, non lo so mica. C'è una domanda semplice in questa pagina di Cattedrale di Raymond Carver che mette a nudo tutto. Per caso sono affreschi, amico? E il narratore, che vede benissimo con i suoi occhi, non sa rispondere. E non lo so mica. Lui guarda, ma non capisce quello che guarda. È la prima volta che si accorge di una cosa che forse non aveva mai pensato prima. Che vedere e capire non sono la stessa cosa.
I saw from the cathedral, you were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent basic. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all fine, they stand. What would you make me do? To take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be. Yes, I know there must be. Yes, I know there must be a place to go. And you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that you are. And I saw from the cathedral, you were leaving me. Yes, I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life.
Il nostro narratore è il cieco, chinati sullo stesso foglio. Nella mano del protagonista la matita. Tiene gli occhi chiusi. La mano di Robert, il cieco, sopra la sua a guidarla. Sullo sfondo la moglie, seduta sul divano, la vestaglia aperta, immobile, che li guarda senza capire.
Mia moglie ha aperto gli occhi e ci ha fissato. Si è drizzata a sedere sul divano con la vestaglia spalancata. Ha detto: «Che cosa state facendo? Ditemelo, voglio sapere». Non le ho risposto. Il cieco ha detto: «Stiamo disegnando una cattedrale, ci stiamo lavorando insieme, io e lui». «Premi più forte», ha detto rivolto a me. «Sì, così, così va bene», ha aggiunto. «Certo, ce l'hai fatta, amico, e si capisce bene adesso, Non credevi, di farcela? Ma ce l'hai fatta, ti rendi conto? Adesso sì che vai forte. Capisci cosa voglio dire? Tra un attimo qui avremo un vero capolavoro. Come va il braccio? Ha chiesto. Ora mettici un po' di gente. Che cattedrale è senza la gente? Mia moglie ha chiesto, ma che succede? Robert, che cosa state facendo? Si può sapere che succede? Tutto a posto, le ha detto lui. E adesso chiudi gli occhi, ha aggiunto rivolto a me. L'ho fatto. Li ho chiusi proprio come ha detto lui. Li hai chiusi? Ha chiesto. Non imbrogliare. Li ho chiusi, ho risposto io. Tienili così, ha detto. E poi ha aggiunto, adesso non fermarti, continua a disegnare. E così abbiamo continuato. Le sue dita guidavano le mie mentre la mano passava su tutta la carta. Era una sensazione che non avevo mai provato prima in vita mia. Poi lui ha detto, mi sa che ci siamo, mi sa che ce l'hai fatta. È questo che ha detto. Da un po' un'occhiata, che te ne pare? Ma io ho continuato a tenere gli occhi chiusi. Volevo tenerli chiusi ancora un po'. Mi pareva una cosa fantastica. Allora, ha chiesto, la stai guardando? Tenevo gli occhi ancora chiusi. Ero a casa mia, ma avevo la sensazione di non stare proprio lì. È proprio fantastica, ho detto. Il narratore aveva provato a raccontare a parole quello che vedeva sullo schermo. Una cattedrale, gli archi, le guglie, i doccioni a forma di mostro. Il cieco lo ascoltava, faceva domande, voleva capire di più, ma a un certo punto il narratore si è bloccato e non trovava le parole giuste e non sapeva più come continuare a descrivere qualcosa che pure aveva davanti agli occhi. E allora è stato lì che il cieco ha trovato la soluzione. Gli ha chiesto di prendere un foglio e una penna e di disegnare, insieme a lui, una cattedrale. C'è una frase in questa pagina che vale più di tutto il racconto. Li ho chiusi. Tre parole. Senza ironia, senza distanza, senza parentesi. Per la prima volta il narratore fa quello che gli viene chiesto, senza discutere, senza pensarci due volte. E proprio chiudendo gli occhi, comincia finalmente a vedere.
Still,
Francesco Piccolo, nella bella prefazione che ha scritto in questa edizione pubblicata da Einaudi di Cattedrale e tradotta da Riccardo Duranti, scrive che lui si è chiesto per anni perché nei racconti di Carver non succeda quasi mai nulla. Poi la risposta l'ha trovata in una sua poesia, A caccia, in Blu oltremare. Chissà perché scelgo un momento come questo per ricordarmi di quella volta che mia zia mi prese da parte e mi disse: quello che sto per dirti adesso te lo ricorderai ogni giorno finché campi. Ma l'unica cosa che mi ricordo è questa. Quindi i racconti di Carver assomigliano alla vita perché non hanno e non propongono soluzioni. Ecco perché potremmo anche dire che non succede nulla. Perché non vogliono servire a nulla. Non si danno nessun compito se non quello di dirci le cose come stanno. Che è quello di cui, senza volerlo ammettere, abbiamo profondamente bisogno. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. E con un altro racconto di Raymond Carver. Con Popolaroid, istantanee sonore per l'estate, ascolta, vedrai e viaggerai.